Empezamos la última sesión de nuestro encuentro doctoral y hablará Stefano San Marco, que es doctorando de la Universidad de Milán. Su contraponente será Esteban Pereira, que es doctorando aquí en la Universidad de Girona. Y Stefano nos hablará en italiano de evoluzione del fenomeno giuridico e progresso del genere umano, Hans Kelsen, oltre i confini della dottrina pura del diritto. Stefano, tienes media ora.
Bene, perfetto. Volevo innanzitutto ringraziare Francesco, il professor Papayannis per l'organizzazione, tutti quanti voi per l'ospitalità e soprattutto Esteban che ha dovuto leggere tutta questa roba, ma sono sicuro che farà dei commenti che mi saranno utili. Allora, per iniziare, per aprire la mia relazione, vorrei innanzitutto spiegare qual è l'oggetto di indagine che sta al centro della mia ricerca di dottorato e anche spiegare quali sono i motivi che mi hanno indotto a scegliere appunto questo argomento. Allora, l'oggetto è la teoria dell'evoluzione degli ordinamenti giuridici che Hans Kelsen ha proposto in alcune opere degli anni 40 del XX secolo. E le ragioni che mi hanno spinto a scegliere di trattare questo tema sono innanzitutto le ragioni di ordine storiografico, perché la prima è che questo aspetto, questo versante della teoria di Kelsen, non è mai stato trattato in maniera unitaria, nel senso che alcuni studiosi si sono occupati di aspetti presi singolarmente, ma non è mai stata tentata una ricostruzione unitaria di questo versante della teoria di Kelsen, una ricostruzione che richiede appunto il ricollegamento di frammenti che si trovano in opere che in qualche modo sembrano essere le une molto lontane dalle altre, cioè le opere sul pacifismo giuridico, le opere in cui Kelsen tenta di render conto del passaggio da una visione normativa a una visione causale della natura, fino ad arrivare a Religione secolare, che è un'opera che viene pubblicata postuma, ma che era completata intorno agli anni alla fine degli anni 60. Però c'è anche un secondo motivo di ordine storiografico che mi ha spinto a scegliere questo tema, ed è sostanzialmente il fatto che Kelsen, cioè tramite, a partire dalla teoria dell'evoluzione degli ordinamenti giuridici di Kelsen, sembra possibile rileggere alcuni assunti sulla ontologia giuridica e sull'epistemologia giuridica di Hans Kelsen che vengono molto spesso dati per scontato. Infatti, il Kelsen della teoria dell'evoluzione degli ordinamenti giuridici non è totalmente assimilabile al Kelsen fondatore e promotore della dottrina pura del diritto. Il Kelsen della teoria dell'evoluzione degli ordinamenti giuridici non si occupa unicamente del diritto inteso come sistema ideale di norme, non si occupa di indagare sulla struttura formale del diritto come sistema ideale di norme, ma si occupa del diritto come fenomeno sociale calato in una dimensione di storicità e da un punto di vista sociologico e antropologico, quei punti di vista sociologici e antropologici che usualmente si ritiene che Kelsen appunto non approvasse, escludesse. Quindi è sicuramente di interesse considerare questo altro Kelsen, un Kelsen questo che inoltre va oltre i confini della teoria del diritto e si occupa di questioni epistemologiche che riguardano, ad esempio, la possibilità di una dottrina del progresso scientifica e che sembra anche proporre, elaborare egli stesso una dottrina del progresso intesa questa però come filosofia della storia promozionale. E uno degli obiettivi della mia ricerca è proprio mettere in evidenza questa filosofia della storia elaborata da Hans Kelsen che riguarda tanto il futuro del diritto internazionale quanto la pacificazione delle relazioni tra stati. Però non sono solamente delle ragioni, diciamo così, storiografiche che mi hanno spinto a scegliere questo tema. Sebbene infatti la teoria di Kelsen su questi aspetti sia sotto alcuni profili lacunosa, se non anche semplicistica, bisogna però riconoscere che in essa vi sono delle intuizioni di valore ancora, diciamo, che ancora oggi si presentano come delle intuizioni importanti sia nell'ambito della scienza sociale in generale che nell'ambito della scienza giuridica in particolare. E proprio per mettere in evidenza, diciamo, il valore di queste intuizioni, nell'ultimo capitolo della mia tesi io prendo in esame un filosofo e antropologo ancora vivente tedesco che si chiama Ernst Joachim Lampe, che propone una teoria genetica del diritto che per molti aspetti è affine a quella kelseniana e che però rappresenta anche un'importante integrazione della stessa rispetto a quegli aspetti che sono in qualche modo lacunosi. E sempre nel tentativo in qualche modo di andare oltre l'esegesi kelseniana, cioè un'opera che riguardi semplicemente il pensiero kelseniano, nel primo capitolo, come fosse una sorta di stato dell'arte, io propongo delle riflessioni su questa idea dell'evoluzione del diritto, tentando in particolar modo di tracciare una differenza tra due diversi tipi di indagine che si occupano dell'evoluzione in relazione al fenomeno giuridico. Due tipi di ricerca che io ho deciso di denominare teorie dell'evoluzione del diritto e teorie dell'evoluzione nel diritto, che riguardano appunto una serie di questioni, di problematiche che sono diverse. Ora, ovviamente, insomma, siamo alla fine di una lunga giornata, quindi non potrò parlare di tutto, mi concentrerò prevalentemente appunto su questa distinzione tra teoria dell'evoluzione del diritto e teoria dell'evoluzione nel diritto, per poi passare invece ad una rapida analisi della teoria kelseniana, che è poi il centro della mia ricerca. Però vi ho dato appunto dei fogli, se guardando l'indice, leggendo l'indice, c'è qualcosa che appunto vi incuriosisce e volete che io approfondisca magari anche nel dibattito successivo, ovviamente sono a disposizione. Allora, per quanto riguarda questa distinzione tra evoluzione del diritto ed evoluzione nel diritto, allora, il primo filone di ricerca, cioè mi sembra che il primo filone di ricerca del quale fa parte, secondo me, appunto la teoria kelseniana, si occupa sostanzialmente di andare a stabilire perché, per quali ragioni, nel contesto dell'evoluzione sociale e culturale del genere umano sia sorto il diritto come fenomeno sociale, cioè qual è la funzione del diritto. E soprattutto si occupa anche di altre questioni, come ad esempio quali sono le caratteristiche del diritto alle origini della sua comparsa, quando è comparso, e si occupa di stabilire anche quali sono state le metamorfosi del diritto inteso come fenomeno in generale. Quindi non stiamo parlando di un preciso diritto, di un singolo diritto, ma del fenomeno della giuridicità. Quali sono state le metamorfosi del diritto? Perché è stato necessario che il diritto si evolvesse in questa maniera? Quali condizioni sociali e culturali queste trasformazioni per le quali sono state necessarie? Che cosa è rimasto in un certo senso di invariato rispetto a queste trasformazioni? Ma anche appunto si occupa di stabilire, questo primo filone di ricerca, se sia possibile individuare delle tappe costanti di evoluzione del fenomeno giuridico, tali per cui ogni ordinamento giuridico in tutti i tempi e in tutti i luoghi debba appunto passare per queste tappe specifiche. Un'altra linea di ricerca invece che si occupa della questione dell'evoluzione in rapporto al fenomeno giuridico è quella delle teorie dell'evoluzione nel diritto. Queste teorie mirano a comprendere quali siano i principi, quali siano i meccanismi che presiedono al mutamento all'interno dei sistemi giuridici, cioè tentano di capire quali siano i principi, quali siano i meccanismi che ad esempio determinano il fatto che sorgano determinate norme, che queste norme scompaiano, che queste norme si trasformino, ma non solo norme, istituti giuridici, anche concetti della dogmatica giuridica. Quindi si tratta di un'analisi, mentre la prima è un'analisi in un certo senso macroscopico che guarda al fenomeno della giuridicità nel contesto dell'evoluzione del genere umano, La seconda ha un approccio in un certo senso più microscopico. È un esempio delle teorie dell'evoluzione nel diritto, Oliver Wendell Holmes Jr., che tenta di capire quali siano i meccanismi che sottostanno al mutamento all'interno appunto dei sistemi di common law, e risponde applicando i principi delle teorie evoluzionistiche, come ad esempio appunto il principio di variazione, il principio di selezione naturale, il principio di ereditarietà, per rendere conto di come all'interno di un sistema giuridico avvengano appunto i cambiamenti. Ora, come dicevo, la teoria di Kelsen appartiene al primo gruppo di teorie, quindi alle teorie che si occupano dell'evoluzione del diritto, perché Kelsen tenta appunto di comprendere quali siano le caratteristiche del fenomeno giuridico alle origini, perché il fenomeno giuridico si è evoluto in una determinata maniera, che cosa è rimasto di sostanzialmente invariato, e quindi assume una prospettiva macroscopica. E come primo passo per considerare appunto la teoria dell'evoluzione degli ordinamenti giuridici di Kelsen, credo che sia necessario comprendere qual è l'oggetto specifico di questa teoria kelseniana, che la risposta potrebbe sembrare banale, appunto vuole dare una teoria dell'evoluzione degli ordinamenti giuridici. Il punto però è capire che cosa lui intenda nel contesto della teoria dell'evoluzione per ordinamento giuridico, perché a mio avviso è possibile individuare nella teoria kelseniana almeno tre differenti usi della nozione di ordinamento giuridico. Cioè Kelsen si riferisce all'ordinamento giuridico per significare innanzitutto un sistema di norme, e questa è la definizione, la nozione che diciamo è più comune, quella che poi è diventata eredità di gran parte della filosofia del diritto, ad esempio Norberto Bobbio. Dall'altra parte però Kelsen, parlando di diritto come ordinamento giuridico, pare riferirsi anche a una specifica tecnica di ordinamento di organizzazione sociale, una tecnica che si differenzia ad esempio dalla morale o dalla religione per il fatto di essere coercitiva, cioè questa tecnica consiste nell'ottenere il comportamento desiderato da parte dei consociati tramite la minaccia dell'uso della forza, tramite la minaccia di sanzioni nel caso in cui avvenga appunto un illecito. Però c'è anche un terzo uso, che forse è più marginale ma comunque presente nella teoria kelseniana, di ordinamento giuridico, cioè Kelsen parla di ordinamento giuridico per riferirsi ad un certo tipo di comunità, ad un certo tipo di società, cioè una società giuridicamente organizzata, una società dove quindi compare quella tecnica specificamente giuridica di organizzazione delle relazioni interindividuali. Ora, al di là della compatibilità di queste tre nozioni di ordinamento giuridico, che pure è una questione che io affronto nella mia ricerca, ma qui conta poco, il punto è mettere in evidenza come nella sua teoria dell'evoluzione degli ordinamenti giuridici Kelsen voglia mettere in evidenza quale sia stata l'evoluzione di una tecnica, di quella specifica tecnica di organizzazione sociale che è il diritto. E per comprendere, diciamo, ancora meglio che cosa questo suo concetto appunto di evoluzione, cosa consiste questa evoluzione secondo Kelsen, dobbiamo volgere l'attenzione ad altri due concetti, cioè il concetto di centralizzazione e decentramento, che Kelsen introduce per la prima volta nel 1925, e questi concetti nella teoria dell'evoluzione di Kelsen vengono presi in senso dinamico e fanno riferimento sostanzialmente alla presenza o all'assenza di organi atti ad espletare le funzioni del diritto, cioè atti ad espletare la funzione di applicazione del diritto e di creazione del diritto. Per cui un ordinamento giuridico sarà dinamicamente decentrato se non ci sono degli organismi centrali che si occupano di applicare il diritto e creare il diritto. Un ordinamento giuridico invece sarà dinamicamente centralizzato nel momento in cui appunto vi saranno degli organi centrali che si occupano di applicare e di creare norme giuridiche. Questo è importante da chiarire perché Kelsen intende l'evoluzione di quella specifica tecnica di organizzazione sociale che è il diritto proprio in termini di progressiva centralizzazione e divisione del lavoro, cioè proprio in termini di comparsa progressiva di organi centrali atti all'espletamento della tecnica stessa, cioè atti alla applicazione e alla creazione di norme giuridiche. Quindi questa è, diciamo, l'idea di evoluzione che lui ha del diritto, però poi bisogna anche entrare nel merito delle sue considerazioni, cioè innanzitutto le sue considerazioni sugli ordinamenti giuridici primitivi. Sugli ordinamenti giuridici primitivi sono fondamentalmente due le opere importanti, Società e Natura e Diritto e Pace nelle relazioni internazionali. In Società e Natura troviamo ad esempio delle importanti riflessioni di Kelsen che sono fondate su letture di tipo antropologico che rivelano l'interesse di Kelsen all'antropologia giuridica del suo tempo sulla vendetta, cioè Kelsen appunto afferma insieme con autori come ad esempio Westermark che la vendetta non deve essere considerata come una reazione istintiva, animale, brutale, ma deve essere considerata un istituto sociale e in particolar modo deve essere considerata come un istituto giuridico. E anzi, proprio il fatto che in popolazioni primitive esista questo istituto della vendetta consente a Kelsen di affermare l'esistenza di ordinamenti primitivi che siano propriamente giuridici. Perché? Perché la vendetta viene ad essere intesa da Kelsen come prima forma di sanzione socialmente organizzata. E visto che per lui il diritto consiste in un ordinamento giuridico in cui siano presenti delle sanzioni socialmente organizzate e in cui vi sia anche un monopolio della forza da parte della comunità, allora l'ordinamento primitivo che presenta la vendetta può essere a diritto considerato propriamente giuridico. Ma le riflessioni di Kelsen sugli ordinamenti giuridici primitivi non si fermano qui ed entrano in gioco appunto quei concetti di centralizzazione e decentramento di cui parlavo prima, perché Kelsen mette in evidenza come gli ordinamenti giuridici primitivi siano totalmente decentrati. Non esistono degli organi per la creazione di norme giuridiche, in quanto appunto il diritto è... viene creato consuetudinariamente tramite quindi la partecipazione di tutti i membri della collettività, ma soprattutto non esistono organi che sono che si occupano dell'applicazione del diritto, sono le parti in causa stesse, quindi ad esempio la parte che subisce l'illecito di qualcuno a dover applicare eventualmente la vendetta e quindi ad applicare la sanzione e quindi ad applicare il diritto. Nonostante ciò, egli ritiene che però gli ordinamenti giuridici, come dicevo, siano gli ordinamenti primitivi siano giuridici proprio perché la vendetta espletata dal singolo è espletata dal singolo, però diciamo in rappresentanza della comunità. E poi Kelsen sul diritto primitivo dice anche, ad esempio, che è caratterizzato dal fatto che le sanzioni non sono applicate secondo il principio della responsabilità individuale, ma secondo il principio della responsabilità collettiva, per cui nel caso in cui un membro di un'altra tribù uccida un membro della mia tribù, non mi vendicherò unicamente contro quella persona, ma mi vendicherò contro tutta la tribù. E allo stesso modo diciamo che le sanzioni nel diritto primitivo non sono applicate in base al principio della responsabilità basata sulla colpa, ma sulla responsabilità oggettiva, per cui diciamo che non fa testo l'intenzione di colui il quale ha commesso un determinato illecito, anche se l'ha fatto involontariamente, questo deve essere punito tramite la vendetta, tramite la sanzione. E vabbè, tutto questo discorso di Kelsen si innesta sul diritto primitivo, si innesta su un'analisi della mentalità primitiva, di una concezione della natura intesa in senso socionormativo, su cui adesso però non mi soffermo, e passo invece al secondo punto, cioè alla questione di come da questo diritto primitivo si passi al diritto statale, al diritto nazionale moderno, secondo Kelsen. Abbiamo già visto come questo passaggio sia questo processo sia un processo di centralizzazione, di comparsa progressiva di organi atti ad espletare le funzioni di applicazione e di creazione del diritto, e quello che secondo Kelsen è maggiormente appunto da sottolineare è il fatto che i primi organi a comparire all'interno di questo percorso di evoluzione sono gli organi che si occupano dell'applicazione del diritto. Solo in un secondo tempo avviene la centralizzazione di organi che si occupano della creazione del diritto. Però quando Kelsen parla di applicazione del diritto si riferisce a due cose. Si riferisce da una parte appunto all'attività giudiziaria, quindi ad organi giudiziari che si occupano appunto dell'accertamento dei fatti condizionanti, dell'accertamento della commissione di un illecito, di stabilire quale sanzione deve essere appunto eseguita, e dall'altra parte l'applicazione del diritto costa della esecuzione stessa, quindi della sanzione. E questo che cosa vuol dire? Cioè, perché questa diciamo distinzione? Perché secondo Kelsen i primi organi a comparire nel processo di evoluzione sono gli organi giudiziari, cioè quindi i primi organi che compaiono nel processo di evoluzione del diritto sono i tribunali o comunque un terzo al di sopra delle parti che abbia la funzione di accertamento del diritto. Solo in un secondo momento compaiono degli organi amministrativi, dice lui, che si occupano dell'esecuzione della sanzione. Nel momento in cui abbiamo la centralizzazione di questi due organi, organi giudiziari, organi esecutivi, per Kelsen nasce lo Stato, perché la funzione di creazione del diritto centralizzata non è per lui un elemento essenziale affinché si possa parlare appunto di Stato. Quello che è molto interessante osservare dal mio punto di vista è che Kelsen non si limita diciamo ad un'indagine in un certo senso storica e a dire che il percorso che ha caratterizzato il passaggio dagli ordinamenti primitivi agli ordinamenti statali è di questo tipo. Kelsen arriva a generalizzare questo processo e a dire che tutti gli ordinamenti giuridici sono destinati a passare per queste tappe: centralizzazione del giudiziario, centralizzazione dell'esecutivo, eventualmente centralizzazione o entro certi limiti del legislativo, e quindi si fa portavoce sostanzialmente di una forma di quell'evoluzionismo unilineare che aveva caratterizzato i padri dell'antropologia giuridica, ad esempio Henry Sumner Mayne. E dall'altra parte però Kelsen in un certo senso ha la cautela di dire che non tutti gli ordinamenti giuridici necessariamente seguono questo corso, e questo perché l'evoluzione sociale non è vincolata alla necessità che caratterizza appunto l'evoluzione naturale. C'è sempre una dimensione e una certa dose di libertà da parte degli individui che può determinare un percorso diverso, però comunque lui tiene per buono il fatto che questa sia l'evoluzione che generalmente si presenta degli ordinamenti giuridici. Un altro elemento di questa teoria dell'evoluzione, di cui peraltro sono venuto a conoscenza relativamente da poco tramite i miei studi all'Hans-Kelsen Institute, è il fatto che Kelsen ritiene che vi sia una tendenza naturale degli stati ad evolvere in direzione di una forma di governo democratica. Questo lo dice ad esempio in Essenza e valore della democrazia, prima edizione del 1920, la seconda del 29, e questa tendenza naturale degli stati ad evolvere verso la forma democratica deriva dal fatto appunto che gli uomini hanno una naturale esigenza di libertà, e soltanto la forma di governo democratica, che è una forma di governo decentralizzata, consente una parziale soddisfazione di questa esigenza di libertà, parziale perché non è una libertà assoluta, ma una libertà intesa solo come partecipazione politica. E quindi questo che cosa significa? Che noi in questa teoria dell'evoluzione di Kelsen abbiamo due movimenti contrari, cioè un movimento che è quello di centralizzazione che caratterizza l'evoluzione del diritto e che serve sostanzialmente a rendere sempre più sicura la comunità nel garantire la pacificazione dei conflitti interni, e dall'altra parte un movimento invece di decentramento in direzione della democrazia che serve a soddisfare l'esigenza appunto di libertà. Arriviamo adesso a, diciamo, all'ultima parte di questa teoria dell'evoluzione di Kelsen, che è quella che concerne l'evoluzione futura del diritto internazionale. Kelsen, diciamo, che apre questa sua disamina su questo punto, mettendo in evidenza come il diritto internazionale sia sostanzialmente un diritto primitivo. Ed è un diritto primitivo perché in fondo presenta lo stesso tipo di decentramento che caratterizza gli ordinamenti vendicatori, gli ordinamenti di cui parlavo prima, non ci sono nel diritto internazionale del tempo di Kelsen né organi centrali per la creazione del diritto né organi centrali per l'applicazione appunto del diritto. E come dicevo, Kelsen ritiene che il processo che caratterizza l'evoluzione dagli ordinamenti primitivi all'ordinamento statale moderno caratterizzi tutti gli ordinamenti giuridici, e proprio per questo lui arriva a prevedere che l'ordinamento giuridico internazionale evolverà secondo le stesse tappe che hanno caratterizzato il passaggio dagli ordinamenti primitivi all'ordinamento giuridico statale. Per cui, a suo modo di vedere, l'ordinamento giuridico nazionale evolverà presentando prima degli organi centrali atti appunto alla funzione giudiziaria, e poi eventualmente verranno appunto gli organi per l'applicazione centralizzata, per l'esecuzione centralizzata delle sanzioni e per la creazione centralizzata di norme. Questo è molto importante perché significa che Kelsen, tramite la sua teoria evoluzionistica, tramite la sua diciamo ricostruzione storica, trova una conferma di quello che è appunto il suo progetto per la pacificazione delle relazioni internazionali. Cioè, Kelsen ritiene che il passo da compiere perché si possa creare la pace internazionale sia l'istituzione di una corte permanente di giustizia internazionale, avente giurisdizione obbligatoria e sotto la quale devono essere sottoposti appunto il maggior numero di stati. E questa che è la sua convinzione dal punto di vista politico e dal punto di vista tecnico-giuridico, trova una conferma sulla base delle sue ricostruzioni storiche, delle sue ricostruzioni evoluzionistiche, ma anche sulla base delle sue considerazioni sociologiche, perché Kelsen osserva che, ad esempio, gli stati cioè diciamo la condizione della comunità internazionale del suo tempo è caratterizzata dalla comparsa di sempre un maggior numero di tribunali che vengono istituiti tramite patti che ovviamente riguardano determinate questioni e determinati conflitti tra stati, e quindi anche questo viene ad essere considerato come una dimostrazione del fatto che l'attività giudiziaria acquisisce sempre maggiore importanza nel contesto della comunità internazionale. Ora, come dicevo, quanto mi manca?
4 minuti, scusa.
Sì, ce la faccio.
Finito.
Grazie. E, come dicevo, io ritengo che queste congetture di Kelsen sul futuro del diritto internazionale possano essere intese come una sorta di dottrina del progresso. E per fare questo io attingo a quello che Kelsen sostiene in Religione secolare, che è un'opera pubblicata postuma, come dicevo, in cui Kelsen considera appunto la questione epistemologica della possibilità e del senso di una dottrina del progresso, confrontando le dottrine del progresso secolari con quelle che sono l'escatologia e la dottrina religiosa del progresso. Quello che caratterizza sostanzialmente la dottrina del progresso è il fatto di occuparsi delle vicende umane, quindi delle vicende temporali umane, e non delle vicende, ad esempio, della destinazione dell'anima nella vita ultraterrena, tentando di applicare però un metodo scientifico, quindi non appellandosi ad esempio alla volontà di Dio o a queste cose metafisiche. Cioè le dottrine del progresso si caratterizzano per il tentativo di prevedere il futuro temporale del genere umano tramite metodi scientifici, tramite il principio di causalità e le leggi dell'evoluzione. E questo è esattamente quello che propone Kelsen nel suo Diritto e Pace nelle relazioni internazionali. Tenta di prevedere il futuro del diritto internazionale tramite appunto l'applicazione della legge di causalità e della legge di evoluzione. Però c'è anche da specificare sostanzialmente quale sia il significato che Kelsen attribuisce alle dottrine del progresso, perché Kelsen esplicitamente afferma che le dottrine del progresso e in generale il tentativo di prevedere il futuro del genere umano è destinato a fallire in un certo senso. Non si può avere certezza su questo punto, su quale sarà la destinazione del genere umano, e prende come esempi anche Marx, Comte e via dicendo, sostenendo che anche questi autori erano convinti dell'impossibilità di prevedere con certezza scientificamente il futuro del genere umano. E allora viene da chiedersi perché elaborare una dottrina del progresso se non, questa teoreticamente non può essere, non può raggiungere nessun obiettivo. Il punto è che, a mio modo di vedere, Kelsen propone un ripensamento delle dottrine del progresso, le quali non vengono più ad essere intese come aventi una funzione teoretica, ma come aventi una funzione pratica e in particolare una funzione promozionale. Cioè la dottrina del progresso viene proposta per incentivare il genere umano in direzione di un cammino che, in base a dei dati raccolti e in base a delle, diciamo, teorie pseudoscientifiche, ci sono, finito, si presenta come un cammino possibile e che è un cammino appunto auspicabile. Quindi la dottrina del progresso deve essere intesa sostanzialmente come filosofia della storia avendo una funzione promozionale. E poi c'è tutto il resto su cui adesso non posso soffermarmi.
Grazie, molto grazie. La parola a Esteban, che tiene 20 minuti per su contraponenti.
Bueno, muchas gracias, Stefano. Gracias, Francesco y Diego, por la organización de este segundo encuentro. Voy a ver tres cuestiones: temas generales, temas formales y finalmente aspectos sustanciales. Uno y dos van a estar subdivididos, ¿ya? En dos partes. Comencemos entonces por los generales. Si estoy en lo correcto, el objetivo de Stefano es efectuar una reconstrucción intelectual del pensamiento de Hans Kelsen para mostrar su comprensión acerca de la evolución de sistemas jurídicos, asociándola con una visión acerca del progreso del derecho y su apuesta por la paz. Vamos por contribuciones, que son muchas. Me parece que hay una pertinencia en el desarrollo del problema de la tesis, hay una consistencia importante entre el índice y la estructura de la investigación, un análisis muy cuidado y exhaustivo de los autores tratados, una claridad expositiva y de redacción que también se replicó ahora en la presentación. También el plus de que se da cuenta de obras menos estudiadas en el trabajo de Kelsen, particularmente las que están entre el año 46 y 52, que son poco tratadas por la literatura. Se muestra un ejercicio de erudición muy grande, llevando al autor, a Kelsen, a preocupaciones distintas de las tradicionales. Por ejemplo, filosofía de historia, antropología filosófica, filosofía moral y política y teoría de la evolución. Hay un significativo respaldo bibliográfico en discusiones y literatura especializada, pese a que en muchos casos se prescinde de cierta literatura canónica de la bibliografía amplia de Kelsen. Vamos con los aspectos formales. Noto algunos aciertos, como por ejemplo que hay una estructura muy bien organizada y desarrollada la línea de investigación, que hay una organización muy coherente de los contenidos y las transiciones entre las secciones son muy claras, unas respecto de otras. Hay una presentación del problema que es prácticamente cristalina y posiciones que se encuentran muy bien plantadas y desarrolladas de una forma también atractiva. Y la satisfacción de los objetivos que se plantea Stefano en una investigación son 100% realizados. O sea, se da una respuesta a la pregunta tentativa que se está formulando. Mi sugerencia, simplemente en este aspecto formal, es que habría que hacer una especie de ampliación del abanico bibliográfico, tanto a nivel de la obra de Kelsen, es decir, insertar la teoría pura, en este caso, del derecho, como de comentaristas en la tradición kelseniana, ya sean de la corriente neokantiana, así como de los filósofos analíticos del derecho de corte anglosajón, que leen, en este caso, que leen en este caso a la filosofía que él señala. ¿Ya? Vamos con los aspectos sustanciales o sustantivos, que son en este caso los relevantes. Hay una claridad respecto de la delimitación del problema de investigación. Estéfano distingue correctamente entre la evolución del sistema jurídico y la evolución en el sistema jurídico, preocupándose en este caso de la primera, no así de la segunda. Sin embargo, hay un uso ambiguo y entrelazado entre la evolución del derecho y la evolución de un sistema jurídico. Por supuesto, se trata de cuestiones que pueden estar relacionadas, pero no hay de modo alguno una relación analítica entre ambas cuestiones. Esto perjudica, a mi juicio, la comprensión de cuál podría ser el propósito central del trabajo y además permite enfrentar una preocupación, la preocupación de Estéfano, es decir, la evolución de los sistemas jurídicos, con recursos que dan cuenta de una cuestión distinta, es decir, la evolución del derecho o la evolución del fenómeno jurídico. Ello es particularmente cristalino, por ejemplo, en el tratamiento de la teoría genética del derecho de Lampe, en la cual la pregunta es directamente ¿por qué hay derecho? Sin aludir hasta el avance de la investigación de lo que lleva Estéfano a las interrogantes acerca de por qué hay y cómo evolucionan los sistemas jurídicos, que era la pregunta que a él le interesaba. Lo mismo se refleja, en mi modo de ver las cosas, en la insistencia en sugerir un paralelo entre el ámbito biológico o natural y el mundo del derecho. Da la impresión que el paralelismo evolutivo que ahí se propicia permea todo el fenómeno jurídico y no solamente los sistemas jurídicos. Si hubiera un desarrollo evolutivo similar, de corte darwiniano, hay buenas razones para pensar que ello es replicado más bien en el derecho que en el sistema jurídico en particular, entendido este en términos de una técnica de control social que tiende a su centralización mediante órganos especializados que desempeñan las funciones de creación y aplicación. Sea como fuere, hay una cuestión pendiente que puede surgir. Si resulta tan relevante las funciones que desempeñan estos organismos que desarrollan esta técnica de ordenación social, y lo que se discute es en verdad el derecho y no el sistema jurídico, pudiera ser que la lectura que promueve Estéfano respecto de Kelsen está comprometida con entender el derecho de una forma funcional. En el esquema de Michael Moore respecto de conceptos funcionales, estructurales y nominales, acá habría una condescendencia respecto de una asimilación respecto del derecho entendido de una forma funcional, que habría que evidentemente discutir. Estéfano propone tres excepciones del sistema jurídico en Kelsen: sistema de normas jurídicas, técnica específica de orden social, regulación de conductas sociales mediante amenazas y sanciones, y finalmente el tipo específico de técnica social de organización caracterizada por la participación de organismos que llevan a cabo la técnica, es decir, creación y aplicación. Esto recuerda en el primero al caso de Ras en el concepto de sistema jurídico, cuando él hablaba de sistemas jurídicos momentáneos y después de sistemas jurídicos propiamente tales. Esta última acepción, la tercera acepción, a mi juicio presenta una mayor dificultad para escindirla de la segunda. El matiz está, si no entiendo mal, en la presencia de los organismos que son los encargados de realizar la técnica social, en cuanto a la creación y aplicación de reglas. Pero quizá esta puede ser reducible a la segunda. Dos consideraciones al respecto. Por una parte, el modo de hacer algo, es decir, la técnica, necesita o requiere necesariamente de organismos encargados para desempeñar esta técnica. Es decir, en este caso, en tercer sentido. Por otra parte, la fuerza del argumento que señala y que propicia Estéfano en su texto descansa en los organismos de creación y aplicación, ya que ellos encargan, la encarnan la centralización conforme con la cual evoluciona el sistema jurídico. De ahí que no puede pensarse que dos, la segunda acepción, se encuentra totalmente desligada de tres, la tercera acepción. Desde luego, la técnica, es decir, el modo de hacer algo, no se puede reducir a la primera versión, es decir, al sistema jurídico como sistema de normas. Pero no creo que es del todo evidente la distinción entre 2 y 3, o al menos de la forma como está presentado no me lo parece. Por cierto, estimo que la investigación ganaría bastante si se pudiera problematizar críticamente la comprensión, funcionamiento y relevancia que tienen los organismos de creación y aplicación en el rendimiento de la tesis de Kelsen. Un camino posible de reflexión es analizarlo a la luz del entendimiento y rol que tienen los órganos primarios en el pensamiento de Joseph Ras. Bajo su óptica, en contextos institucionalizados son determinantes los órganos primarios, aun cuando no representan necesariamente las dimensiones de evolución, desarrollo y progreso que están presentes en Kelsen según la lectura de Estéfano. Como sostiene Ras en Practical Reason and Norms del año 75, la presencia de un órgano primario es un rasgo definitorio de los sistemas institucionalizados. Se trata de instituciones aplicadoras de normas que indican que el sistema normativo brinda de una manera institucionalizada y autoritativa formas de resolver las disputas que se formulen. Ahora bien, creo que hay que formular una precaución respecto a la idea o el contraste entre centralización y descentralización. ¿Por qué? Porque el esquema está pensado, al parecer, en la función judicial que desempeñan estos órganos aplicadores de normas. Sin embargo, si uno se retrotrae a Teoría General del Estado del año 25 de Kelsen, al referirse a la función judicial, Kelsen afirma el desaparecimiento de la demarcación entre legislatio y leyes executio, desde la perspectiva de la teoría de las funciones del Estado. Ahí Kelsen muestra que la antítesis entre legislación como creación y jurisdicción como aplicación no es absoluta, sino que en realidad es relativa. Gracias a la distinción entre normas generales e individuales, tanto la legislación como la jurisdicción suponen al mismo tiempo actividades de creación y aplicación. En el caso del Tribunal de Justicia, el órgano que le interesa a Kelsen y le interesa a Estefano, hará las veces de aplicación del grado superior jerárquico, así como de creación en actos jurídicos de ejecución o deberes concretos por parte de los litigantes. Este organismo, al igual que el legislador, crea y aplica normas jurídicas según el ordenamiento jerárquicamente estructurado. Aquí hay, a mi juicio, una posible tensión respecto de una lectura tan ideal entre la centralización de Kelsen y su crítica a la descentralización en que los sujetos del sistema jurídico participan de las tareas de creación y aplicación del derecho y que representa algo así como un carácter no evolutivo del sistema jurídico. Tampoco es evidente, a mi juicio, la preferencia respecto del órgano judicial en desmedro del legislativo para consolidar centralizadamente el sistema jurídico. Ello se puede extraer, por ejemplo, de John Rawls en el artículo 55 del concepto de regla. Ahí Rawls muestra en qué sentido, para constituir un sistema jurídico moderno, se requiere de una demarcación entre competencias, la competencia institucional legislativa y la judicial, porque permite la distinción entre justificación de la práctica y justificación de la acción que recae entre la práctica. Sin los dos conjuntamente considerados, no hay en realidad un sistema jurídico maduro, un sistema jurídico moderno. Es decir, ambos ámbitos serían igualmente necesarios. No bastaría, como Kelsen lo está viendo o como Estefano muestra a Kelsen, que sería necesario el órgano judicial. También creo que hay un problema respecto del evolucionismo jurídico lineal. ¿Por qué? Porque hay una tensión entre el diagnóstico del ámbito natural, biológico, seres vivos, y el ámbito social y cultural. La proyección al ámbito social de este tipo de perspectivas o premisas no es del todo pacífica. Una muestra de este carácter no pacífico es la disputa que existe hasta el día de hoy entre los biólogos Maturana y Valera, es decir, cuando se discute respecto a la tesis autopoyética en seres vivos, que ha sido problematizada por Niklas Luhmann en Teoría de Sistemas y en este caso por Theuber en Teoría Jurídica de Sistemas. Desde luego, los autores de la teoría autopoyética de seres vivos, Maturana y Varela, no están de acuerdo con la proyección en sistemas sociales. Por ende, hay que tener ese tipo de precaución. Es posible problematizar el paralelo que se construye respecto de la centralización entre el derecho nacional y el derecho internacional. ¿El resultado de la evolución es similar? Aquí, a mi juicio, hay un excesivo optimismo de Kelsen que replica en este caso Estefano. Que se desarrollen en la misma dirección, es decir, la centralización del derecho natural y del internacional, no quiere decir que lo hagan en igual velocidad ni tampoco en la misma medida. Es discutible la pertinencia de la tesis en derecho internacional porque sencillamente los tribunales internacionales tienen una competencia restringida, que ha sido reconocida por la propia comunidad internacional. Además, no existe una vinculación obligatoria por parte de los estados. No hay razones, creo yo, para afianzar la configuración del Tribunal Permanente de Justicia Internacional, que es el cual añoraba Kelsen en sus escritos. Otro punto, la ubicación de Marx y también la de Comte como doctrinas seculares del progreso, que si bien aplican el método científico en la historia, no persiguen verdades únicas, es discutible desde una historia de las ideas distinta a la kelseniana. Por ejemplo, la historia de las ideas analíticas de Isaiah Berlin. Berlin establece que Marx se encuentra comprometido con un monismo, y ese monismo en la historia de las ideas de Occidente es una piedra angular. El monismo marxiano sería un monismo que está formulado comprometido con tres postulados: uno, que hay una respuesta correcta o un único parámetro; 2, que todas las respuestas correctas son coherentes y asimilables entre sí, y 3, que pueden ser alcanzadas. La ubicación que, por ejemplo, entonces hace Berlin de Marx se justifica porque en su doctrina no solamente importa el método científico, sino que también el resultado de la aplicación de ese método. Y en este caso sí habría una adopción por una respuesta única correcta o una respuesta única válida. El punto que me interesa destacar es lo que puedo denominar como una fidelidad en la cual acude Estéfano y una infidelidad a la cual también desencadena. Vamos por la fidelidad. La fidelidad de Estéfano es el hecho que muestra, a mi juicio, se puede leer de Estéfano, una conexión muy interesante entre la filosofía de la historia de Kelsen y la filosofía de la historia kantiana. Esta fidelidad a la obra kantiana refuerza la sintonía que existe respecto de estos autores, pero además muestra la pertenencia de la obra kelseniana en la filosofía neokantiana al menos. Pero también echa luz acerca de un cierto desafío, como el que veremos más adelante. La pertinencia de leer la obra de la historia de historia y filosofía, en este caso de Kelsen, a luz de la kantiana, básicamente se descansa en el hecho de que ambos formularían una especie de sentido lineal de la historia, ambos entenderían la historia como un progreso y ambos buscarían que ese progreso se desencadene o arribe a una paz que es una paz multinacional o una paz mundial. La historia tiende al progreso en Kelsen. Y ese progreso está pensado como una forma de evitación de la guerra entre los estados, porque alcanzar la paz es para Kelsen la principal tarea política. Necesidad de configurar una organización internacional que asegure la paz y prevenga la guerra son objetivos ineludibles en el planteamiento kelseniano, porque Kelsen renuncia al uso arbitrario de la fuerza y busca centralizar el derecho internacional en lo que él denominaba como este Tribunal Permanente de Justicia Internacional. Kelsen indicaba: la historia de la evolución tiende a una justicia internacional. Por ende, esta faz de promoción, fomento, aliento de la filosofía y la historia en Kelsen es una forma de leer o forma de encauzarse a la paz como ideal moral, como ideal regulativo político, que va a desencadenar en una pacificación de relaciones internacionales como cierta aspiración final. Como indica Estéfano, ello muestra por qué la filosofía y la historia de Kelsen, al igual que la de Kant, está motivada por un fin práctico antes que teórico. En lugar de sugerir verdades, busca alentar a la humanidad a seguir por su desarrollo más natural, es decir, la pacificación de relaciones internacionales. Esto no solamente es plausible y factible, sino que, aún más importante, es deseable. Ahora bien, si uno va a la obra de Kant, en este caso, puede sugerir una cierta reconstrucción intelectual para buscar emparentar esta fidelidad que busca promover, en este caso, Estéfano, entre Kelsen y Kant en filosofía de la historia. Por ejemplo, el texto de 1784, Ideas, en este caso, para una historia universal en clave cosmopolita de Kelsen, en este caso de Kant, puede servir de un buen indicador. ¿En qué sentido? Dice Kant: la historia, que se ocupa de la narración de los tales fenómenos, nos hace abrigar esperanzas que, por muy profundamente ocultas que se hallen sus causas, acaso puede descubrir al contemplar el juego de la libertad humana en bloque un curso regular de la misma, de tal modo que cuando se presenta como enmarañado e irregular entre los ojos de los sujetos individuales, pudiera ser interpretado a nivel de la especie como una evolución progresiva y continua, aunque lenta, de sus disposiciones originales. También lo plantea en el mismo texto del 84, que los hombres estarían en una suerte de plan globalmente concertado, de manera que al filósofo no le queda otro recurso, puesto que no puede presuponer de los hombres y su actuación global ningún otro propósito racional propio, que intentar descubrir en este absurdo decurso de las cosas humanas una intención de la naturaleza a partir de la cual sea posible una historia de criaturas tales que, sin conducirse con arreglo a un plan propio, sí lo hagan conforme a un plan de la naturaleza. Vamos a ver si logramos encontrar un hilo conductor para diseñar esta historia semejante, dejando en manos de la naturaleza el engendrar al hombre que habrá de contemplarla más tarde sobre esa misma base. Kant, en un artículo posterior, en este caso en el replanteamiento de la cuestión sobre el género humano, si se halla o no en continuo progreso hacia lo mejor, del año 97, establece lo siguiente. Él plantea que es necesario construir una historia que no sea una historia del futuro, sino una, en realidad, una historia del pasado. Una historia del futuro y no así del pasado, una historia de carácter profética. Sí. Lo que interesa, piensa Kant, no es la historia natural del ser humano, sino la historia moral, en relación con el conjunto de seres humanos reunidos socialmente y que son esparcidos por los pueblos en la tierra. Los hechos bajo la óptica kantiana, se ven como signos históricos para construir una cierta historia profética hacia el porvenir. En el mismo texto del 97, Kant establecía efectivamente que el ser humano, pese a que puede tener retrocesos, va conducido y se orienta hacia lo mejor. Había, en este caso, progreso. En el 74 también estableció este plan directo o historia lineal en el cual se mueve el mundo. Pero también en el 74, en este caso, cuando es la respuesta a la pregunta ¿qué es ilustración?, Kant estableció precisamente que había un diagnóstico respecto de que su época no era una época ilustrada, sino una época de ilustración. Y por consiguiente, la etapa de moralización del individuo era una cuestión continua que estaba en este momento aún no preparado, pero que pronto iba a preparar. Y uno puede finalizar el recorrido en la obra kantiana en el 85, en su Paz Perpetua, donde se formula por Kant algo así como un tratado o un manual acerca de la paz, de cómo formular la pacificación en el ámbito internacional. Uno dice, el sueño pacifista de Kant es el sueño pacifista de Kelsen, y Kant podría haber sido una persona que tuvo un augurio aún anterior a Kelsen, porque él, en este caso, formó un augurio respecto, de forma exitosa, conjeturó respecto de la Primera Guerra Mundial, después Sociedad de las Naciones, Segunda Guerra Mundial, Organización de Naciones, en este caso de Naciones Unidas. Y por ende, uno podría decir, esta reconstrucción permite conciliar a Kelsen con Kant, pero al mismo tiempo plantea un escollo, y el escollo es la infidelidad. Puede ser que la fidelidad de Kelsen a Kant, que saca a relucir Stefano, lo permita formularse o insertarse en la tradición kantiana o neokantiana, pero incurre al mismo tiempo en una suerte de infidelidad con el propio planteamiento que enseñaron. ¿En qué sentido? La infidelidad, a mi juicio, está en que la cercanía con estos aspectos normativos de Kant devela una suerte de infidelidad con el proyecto de la teoría pura del derecho. ¿Cuál es el sentido de hacer este juego? Mi sospecha es que Stefano lo que quiere es renunciar a la visión estándar de Kelsen como un jus positivista y normativista. Mostrar a Kelsen como un jurista amplio, versátil, polifacético, amplio, con postulados aplicables en diferentes áreas del pensamiento. Por ende, la defensa de Stefano sería una defensa o un rechazo a la lectura reduccionista de la filosofía kelseniana y una filosofía, una opción por una filosofía más amplia, más generosa. No obstante, la manera como encara Kant el problema y los argumentos que emplea para solucionarlo son de carácter normativo. La idea de progreso en Kant, como sabemos, es estrictamente moral. El sendero de Kant respecto al progreso en la historia para efecto de alcanzar la paz apela constantemente a consideraciones morales, políticas y, si quiere, incluso ideológicas. La historia conduce a la paz y tal cuestión es inequívocamente una dimensión moral en Kant. Por ende, si Kelsen sigue esa línea, desde los anteojos, en este caso de Stefano, pone en jaque su proyecto, o más bien la pureza de su proyecto. Cito en este caso la teoría pura del derecho en su segunda edición del año 60. La teoría pura del derecho constituye una teoría sobre el derecho positivo. Se trata de una teoría sobre el derecho positivo en general y no de una teoría sobre un ordenamiento jurídico específico. Es una doctrina general sobre el derecho y no la interpretación de normas jurídicas particulares, nacionales o internacionales. Ofrece, sin embargo, una teoría de la interpretación. En cuanto a teoría, pretende exclusiva y únicamente distinguir su objeto. Intenta dar cuenta de la pregunta ¿qué sea el derecho? Y cómo sea, pero no en cambio a la pregunta de cómo el derecho deba ser o cómo deba ser hecho el derecho. Es ciencia jurídica, no en cambio política jurídica. Acá hay una brecha que es necesario salvar. Y esa brecha es necesario salvar, no se puede despejar rápidamente a mi juicio, porque es reafirmada una y otra vez por Kelsen, es reforzada, es insistida por Kelsen. También que se indica que el propósito de la teoría pura del derecho es liberar a la ciencia jurídica de elementos externos, elementos extraños. Uno de ellos son los elementos como psicología y sociología, ética y teoría política, con la cual él vio que no se iluminaba, sino que se oscurecía la pureza o esencia de la teoría del derecho. También en los comentaristas de mucho renombre de la filosofía kelseniana, por ejemplo, el caso de Stanley Paulson, en el libro del año 2013 que editó Duarte, Gardner y Green, establece lo siguiente. La restricción autoimpuesta de Kelsen, la tesis de la pureza, excluye toda apelación a hechos o valores. Es decir, la tesis de la pureza excluye cualquier argumento que refleje un punto de vista naturalista o un punto de vista moral. Lo reafirma después. En buen lenguaje kelseniano, la pregunta plantea problemas formales, por lo que caen dentro de la seguridad de la ciencia jurídica. De hecho, Kelsen define el concepto de la ciencia jurídica como categorías formales. Estas categorías formales son lo que queda después de que Kelsen haya eliminado diversos puntos de vista materiales, como por ejemplo teológicos, psicológicos, sociológicos, políticos, morales y religiosos. Su eliminación es, por supuesto, piensa Paulson, una tarea central de una teoría pura del derecho. Entonces, bajo estas coordenadas, la introducción de la lectura alternativa a la teoría pura del derecho que es formulada por Stefano es valiosa porque ensancha el espectro de consideraciones, pero toma el riesgo de desatender los compromisos que asumió Kelsen en el año 34 y que ratificó explícitamente en el año 60. ¿Cuáles son esos? El Kelsen canónico. El Kelsen canónico que formula un monismo jurídico que defiende una estructura lógica común de las normas jurídicas que está influido por los sistemas lógicos que alcanzaron a la filosofía en Viena en la primera parte del siglo XX, la formalización y purificación del derecho. ¿Por qué? Porque las funciones de promoción y aliento de la doctrina del progreso en Kelsen son en cambio cuestiones normativas. ¿Cuáles cuestiones normativas? De esa habilidad de la pacificación. El argumento es de carácter normativo porque es deseable que la filosofía y la historia kelseniana discurra por este camino evolutivo en aras del progreso de la humanidad, para en definitiva alcanzar la paz. Se trata entonces de una dimensión acerca de cómo el derecho debería ser, desafiando la restricción autoimpuesta por Kelsen. Y por ende, con esto termino, esta manera de leer a Kelsen, que con erudición y talento nos ofrece Stefano, está en una irremediable tensión con el proyecto de la pureza del estudio acerca de lo jurídico planteada por Kelsen. Felicitaciones, Stefano, y muchas gracias.